What's this? What's this? There's color everywhere. What's this? There's white things in the air. What's this? I can't believe my eyes. I must be dreaming. Wake up, Jack. This isn't fair. What's this? What's this? What's this? There's something very wrong. What's this? There's people singing songs. What's this? The streets are lined with little creatures laughing. Everybody seems so happy. Have I possibly gone daffy? What is this? What's this? There's children throwing snowballs instead of throwing heads. They're busy building toys and absolutely no one's dead. There's frost in every window. Oh, I can't believe my eyes. And in my bones I feel the warmth that's coming from inside. Oh look, what's this? The hanging mistletoe. They kiss? Why, that looks so unique. Inspired! They're gathering around, hearing story, roasting chestnuts on a fire. What's this? What's this? In here, they've got a little tree. How queer! And who would ever think? And why? They're covering it with tiny little things. They've got electric lights on strings, and there's a smile on everyone. So now correct me if I'm wrong. This looks like fun, this looks like fun. Oh, could it be I got my wish? What's this? Oh my, what now? The children are asleep. But look, there's nothing underneath. No ghouls, no witches here to scream and scare them or ensnare them. Only little cozy things secure inside their dreamland. What's this? The monsters are all missing and the nightmares can't be found. And in their place there seems to be good feeling all around. Instead of screams, I swear I can hear music in the air. The smell of cakes and pies are absolutely the sights, the sounds, they're everywhere and all around. I've never felt so good before. This empty place inside of me is filling up. I simply cannot get enough. I want it, oh I want it, oh I want it for my own. I've got to know, it is this place that I have found. What is this? Christmas Town?
Eccovi collegati, siete collegati con Radio Nation, io sono Daniele, questa è la puntata numero 13 che va in onda il numero 17 come giorno di dicembre e siete i benvenuti, vi ho appena mandato un pezzo che avrete riconosciuto, se non l'avete riconosciuto andate tutti quanti a chiudervi nello sgabuzzino perché è tratto dal film che secondo me è uno dei possibili film natalizi che si possono rivedere anche milioni di volte, oltre i soliti ma ho perso l'aereo, che è The Nightmare Before Christmas, e questo era Danny Elfman che cantava What's This? Allora, questa sera parleremo di alcuni film natalizi che chiaramente, bontà loro, cadono proprio in questo periodo. Avremo modo di raccontare Saw numero 5, poi racconteremo di Ultimatum alla Terra, il remake del famoso film del 1951. Avremo modo di raccontare qualcosa anche di Madagascar 2, così facciamo contenti anche i ragazzini e quelli un po' più cresciutelli. E per i cresciutelli ragazzini, invece, parleremo di The Spirit. Poi, se ci abbiamo pure tempo, faremo anche un po' di ragionamenti sui film che usciranno nel 2009. Adesso vi mando un altro pezzo mentre riflettiamo e vediamo come reiniziare la puntata.
Waiting for Santa and for Claus. Suddenly by night, they will arrive. Can't you feel the typical clink, 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 clink? Presents for the good, cold for the bad. Rock will come and dice, va mia mamma. With the arms, he said, what you want? Peace between love and oasis. Christmas with the arms, he said, what you want? Don't throw atomic bombs because it's Christmas time. It's Christmas time. Yeah.
melatonin's on the table, and everybody's drinking Moscato. Go to buy a tree, but not a true tree, because otherwise it would die, 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 die. Panettone is on the table, but it is another one. Infatti è quello senza canditi. Oh, Christmas with the yours, Easter what you want. Peace between lighters and shadows. Christmas with the yours, Easter what you want. Don't drop a dime and fall, but please that Christmas time.
Abbandoniamo anche gli eli e le storie tese con questa canzone che avrete riconosciuto, è Christmas with the Yours, un classico entrato ormai nelle compilation natalizie, insomma, diciamo così, alternative come si diceva 250.000 anni fa. Allora, vi stavo dicendo, questa sera parleremo di alcuni film che sono giustamente deputati a riempire le sale per le feste natalizie, insomma, non ce ne frega nulla di cinema panettoni, non tanto perché siamo snob, ma perché poi ne parlano tutti, quindi chi se ne frega. Allora, intanto, prima di partire con il primo film di cui parleremo questa sera, che è la puntata numero 5 di Saw, ovvero il killer che ammazza tutti con i suoi congegni maledetti, vi mando la sigla. Rieccovi collegati di nuovo con Radio Nation, io sono la vostra Danielina e questa è la puntata numero 13 che va in onda il giorno 17, siamo anche sprezzanti del pericolo e della sfiga, visto che per quest'anno, insomma, ci ha perseguitato abbastanza, si spera che almeno per questo giorno ci lasci stare. Comunque, come vi stavo accennando prima, possiamo partire a raccontare, e sentite sempre bene come, insomma, come mi veste perfettamente bene questo plurale maestatis, la puntata numero 5 di Saw. Allora, diciamo intanto questa cosa, che il killer ingegnere ha veramente un seguito incredibile, nel senso che ormai è diventato un po' una specie di beniamino, e tra l'altro, siccome la trama e tutte le varie sottostorie delle sue vicende non sono ancora state esplorate tutte, prepariamoci, perché comunque ce la faremo ad arrivare fino alla puntata numero 10, che chiaramente non sarà come l'episodio 10 di Jason, che era una cosa, come diceva mio caro amico, una cosa che non dovrebbe esistere, perché tutto sommato, insomma, anche se siamo alla numero 5, qualcosina di buono salta fuori. Certo, il livello non è senz'altro come i primi tempi, ma comunque, insomma, il killer, pur da morto, e farei notare, per fortuna nostra, non resuscita, insomma, riesce sempre a cavarsela in modo abbastanza dignitoso. Allora, in questo caso la trama, diciamo che ruota attorno alle vicissitudini dei due dei poliziotti che rimangono vivi nell'ultima parte del quarto. Certo, sicuramente non è proprio facile stare dietro queste storie se non le si seguono e non si è interessati, perché comunque anche chi li ha visti tutti gli episodi, comunque un ripasso piccolino se lo deve sempre fare, visto che si tratta poi di personaggi che compaiono nelle prime quattro puntate precedenti. Ma comunque, per non entrare troppo nel dettaglio, insomma, il killer, come vi dicevo, riesce a colpire anche da dopo morto, perché nella puntata numero 4, insomma, già aveva avuto questa sua questa scena incredibile nella quale veniva dissezionato e non parlava, come invece succedeva nel film, se ricordate, quella cosa anche lì che non doveva assolutamente esistere. Nella terza puntata scritta apposta di Hannibal, che era veramente un film bruttissimo, nel quale si vedeva il nostro caro Ray Liotta che veniva scervellato, anzi veniva gustato il suo cervello, e mentre qualcuno assaggiava il suo cervellettino, non credo neanche un po' così tanto grosso, insomma, parlava ancora, una cosa che veramente non ha fatto. Mi ricordo che fece esplodere la sala in una risata liberatoria, perché va bene tutto, però insomma non è che ci potete far credere o farci mandare giù qualunque cosa, così come se fossimo dei boccaloni qualunque. Allora, prima di riprendere e entrare un po' più nel dettaglio, io vi mando questa canzoncina lieve lieve. Allora, come vi stavo raccontando prima, insomma, il nostro killer ingegnere è di nuovo alle prese con i suoi giocattolini preferiti, ovvero questi strumenti nelle quali fa finire le proprie vittime, ai quali dà l'opportunità, diciamo così, di potersi salvare nel momento in cui decidono se intraprendere una decisione piuttosto che un'altra. Questa volta la trama ruota attorno alla figura di questa gente che è sopravvissuto, come vi avevo pochi istanti fa raccontato, al massacro finale della puntata numero 4. Però, sorpresa, sorpresina, anche qualcuno un altro si è salvato, insomma, anche un altro agente riesce a liberarsi dalla mefitica e terribile trappola del killer moralizzatore, per cui, insomma, rimangono due testimoni perché c'è qualcosa di strano. In questo caso dirige David Huckel, che è un aiuto, fu un aiuto in seconda per i primi episodi, adesso è stato promosso a regista. E alcuni sbocchi narrativi, come già ho raccontato nelle puntate precedenti, anche mie, rispetto al racconto di Saw, insomma, effettivamente a un certo punto uno si perde un po' via perché dice: ma che è successo quello? Ma chi è che quell'altro? Chi è quel personaggio? Per cui un po' c'è questa quadratura, diciamo, della trama che sfugge, come si può dire, una serie di tasselli che effettivamente poi non si mettono proprio in fila in modo così preciso. Però in questo si perde un po' qualcosa, perché nella fatica di ricordarsi tutta questa costellazione di morti e di agganci ai film precedenti, insomma, tu impieghi tutto un sacco di energia mentale, sempre che tu ce l'abbia, per cercare di andare a mettere a posto tutti questi puzzle. Insomma, poi alla fine il film è finito e non ci hai capito niente. Comunque, per salvare salvabile, non è un brutto film, ripeto, sono sempre fatti con una certa cura, con una grande attenzione all'effetto visivo, anche se chiaramente la regia è sempre un po' stile videoclip. Insomma, ci si può sempre fare un pensiero, anche perché il panorama dei film natalizi in questo periodo è un po' quello che è, insomma, si divide un po' in film per famigliole felici e non, direi soprattutto la seconda, e in cinepanettoni, come vengono definiti, o film cosiddetti di intrattenimento, e poi altri film che possono essere validi e alternative, che spero di suggerirvi anche questa sera mentre faremo la nostra chiacchierata. La canzone che vi abbiamo dato prima erano le Darlene Love ed era Christmas, Baby Please Come Home. Adesso invece vi mando un altro pezzo che arriva sempre dalla soundtrack di Nightmare Before Christmas, e tra l'altro durante questa serata ve ne manderò alcuni sempre riguardo questo film, perché sono stati reinterpretati da alcuni artisti, per cui ho trovato molto carino, molto divertente questo essere entrate anche nell'immaginario, diciamo così, della cultura e della musica pop rock di questo film che ha così tanto colpito l'immaginario, non soltanto delle persone che amano il cinema. E questo è il pezzo di Oogie Boogie Song.
Just split a seam now if I don't die laughing first. Mr. Oogie Boogie says there's trouble close at hand. You better pay attention now, 'cause I'm the boogeyman. And if you aren't shaking, there's something very wrong, 'cause this may be the last time you hear the boogie song. Whoa. And I've nothing much to do. I might just cook a special batch of snake and spider stew. And don't you know the one thing that would make it work so nice? A roly-poly Santa Claus to add a little spice. Whoa. Now, oh, you must face the dire consequences.
consequences. The children are expecting me, so please come to your senses.
Ah, you're joking!
You're joking! I can't believe my ears! Would someone shot this fella? I'm drowning in my tears. It's funny! I'm laughing! You really are too much. And now, with your permission, I'm going to do my stuff.
Well, what are you going to do?
I'm going to do the best I can. More fun, I must confess, with lives on the line. Not mine, of course, but yours, oh boy. Now let it be just fine.
Please be fast, or you will have to answer for this heinous act.
Oh, brother, you're something. You put me in a spin. You aren't comprehending the position that you're in. It's hopeless, you're finished. You haven't got a prayer. Cause I'm Mr. Boogie Boogie, and you ain't going.
Loro sono Ken Page with Dead Ivory ed era la Oogie Boogie Song, sempre tratto dal film Nightmare Before Christmas. Allora, vi stavo raccontando giusto un'altra notazione su Saw, e io ho notato questa cosa che a metterci un pochettino di confusione ancora, io ho trovato che i due poliziotti tra l'altro fossero molto somiglianti tra loro. Sono uno l'agente Hoffman che è interpretato da Costas Mandylor e l'altro è Scott Patterson, che forse ricorderete per essere il Luke di Una mamma per amico. Non mi ricordo le due sorelle, insomma le due Gilmore, le due che mi stavano altamente sulle scatole, quindi non mi ricordo se il titolo giusto, comunque chi se ne frega. Scott Patterson, per cui insomma c'è anche questa cosa in cui almeno io forse col buio della sala eccetera eccetera li ho confusi, e per cui anche lì insomma ci ho messo del mio nel complicarmi anche ancora la vita da recensore. Però vi posso dire che tutto sommato il film si difende e insomma mettiamoci il cuore in pace, perché come vi dicevo anche all'inizio bisogna rassegnarsi, per cui i detrattori si rassegnano, perché secondo me fino alla puntata numero 10 ce la possiamo fare, per cui come dice il caro vecchio Jigsaw, che il gioco continui. Adesso invece passiamo a un altro film di cui possiamo parlare un po' più ampiamente, che è Ultimatum alla Terra. Il remake è a cura di Scott Derrickson, che ha deciso di... Scott Derrickson fu colui che girò L'esorcismo di Emily Rose, che a me particolarmente fu un film che mi colpì, proprio perché perlomeno a me sinceramente questi film fanno veramente paura. Io non sono mai riuscita a vedere fino in fondo L'esorcista, l'ho visto tutto però con l'audio spento, perché probabilmente sono anche se insomma sono una senza Dio, sono cresciuta con questo tipo di background, per cui tutto sommato nel mio immaginario insomma il diavolo ha un suo una sua collocazione precisa, per cui io mi sono spaventata moltissimo. Poi il film è un po' una mezza cosa, L'esorcismo di Emily Rose, però mi ricordo che mi lasciò il segno. Vi dicevo, Scott Derrickson si è messo a lavorare alacremente su questo rifacimento, anche perché chiaramente l'aspettativa, essendo un classico della fantascienza anni 50, è molto alta, e in America ha avuto delle recensioni abbastanza negative. Tra l'altro una notazione diciamo da backstage è questa: al momento in cui noi addetti ai lavori siamo stati chiamati, invitati ad andare a vedere l'anteprima, ci venne richiesto insomma di non parlarne se non dopo la mezzanotte del 12 dicembre, per cui abbiamo imbastito questo ragionamento, per cui se un film è bruttariello insomma scatta l'embargo. La stessa cosa successe con Twilight, la stessa cosa è successa con The Spirit, perché fino al 18 non si può parlare, però scrivendo io ne parlo, quindi ciccia, per cui più tardi affronteremo anche The Spirit. Vi stavo comunque raccontando di Ultimatum alla Terra, insomma, le perplessità chiaramente intorno a questo film erano più che lecite. Poi comunque l'onestà intellettuale vuole che ci si accosti e si guardi questi film, insomma, senza troppi pregiudizi. Allora, prima di entrare un po' nel vivo, vi mando questo pezzo dei Dickies, è The Silent Night. Passato questo piccolo classico dei The Dickies, che già il titolo del gruppo, insomma, prelude a una cosa molto interessante, visto che la notte è silenziosa. Comunque, a parte queste battute veramente grevi, torniamo al discorso di Ultimatum alla Terra. Allora, dal punto di vista effettistico, chiaramente il dispiego è enorme, perché sono stati spesi un sacco di soldoni e si vede. Però in questo caso anche le consulenze scientifiche tutta una serie di lavorazioni, diciamo, dal punto di vista della precisione e del dettaglio, diciamo, anche proprio a livello di scienza, come vi dicevo prima, insomma, servono a poco quando poi tutto viene un po' inghiottito, senza un po', tutto viene inghiottito poi dalla retorica, insomma. E purtroppo il remake di Ultimatum alla Terra non è esente da questa cosa. Per cui che succede? All'inizio c'è questa presentazione dell'alieno, che invece in quello originale del 1951 targato Robert Wise, arrivava l'alieno Klaatu, arrivava con questo tipico flying saucers, il disco volante, proprio la classica forma che tutti immaginiamo nel momento in cui ci viene in mente la parola UFO. Atterrava a Central Park e scendeva in questa tuta, questo uomo molto alto, e accompagnato da questo robot che si chiamava Gort, che era il suo guardaspalle, e portava il suo messaggio alla Terra. Tra l'altro la grossa differenza che c'è, non soltanto dal punto di vista effettistico, con quello originale e il remake, è che finiva con una domanda, o comunque finiva in modo aperto, nel senso, questo messaggio veniva posto all'umanità, questa minaccia e questo orrore veniva semplicemente adombrato, per cui rimaneva sullo sfondo e c'era tutta questa forma di coinvolgimento psicologico che ti portava in qualche modo, anche perché pensiamo ai tempi, insomma, tempi di guerra fredda e comunque di momenti difficili dal punto di vista politico e terrestre, diciamo, in qualche modo rileggeva la storia di quel periodo, mentre invece adesso c'è questo sfoggio, diciamo, dell'arma, per cui a un certo punto io ti faccio vedere che ti posso sparare, ti posso distruggere e perché non me ne frega niente del tuo essere piccola merdina all'interno di un universo enorme, insomma, ma poi c'è questa cosa abbastanza triste per cui c'è questo repentino cambio di idea e poi salvamose tutti quanti, insomma, che diventa abbastanza antipatico. Adesso vi mando un pezzo che il perfido Marianza mi chiede di indovinare in quale lingua è cantato e io, nel mentre che ve lo mando, ci penserò e non troverò sicuramente una risposta. Siete di nuovo collegati con Radio Nation e sono le 20:34, siete in diretta, io sono Daniela. Insomma, Marians, se ci stai ascoltando come un lurcone, come fai di solito, l'unica cosa che ho sicuramente capito è Christmas Train, ovvero il titolo di questo di questa canzone delle Linus Blanket. Secondo me potrebbe essere coreano, però vorrei poi dopo la tua risposta via mail. Intanto vi racconto qualche notazione sempre da backstage, però in questo caso da diciamo da smanettoni e da persone che cercano luoghi dove caricare i propri podcast con una certa soddisfazione, ovvero con gli RSS come si deve, per cui se i cari affezionati ascoltatori e le persone che ci sono in chat vogliono iscriversi, insomma, è un servizio che collegato al podcast senza, come dicevo prima, senza RSS non ha molto senso, nel senso che uno senza l'altro, mi sto incartando tantissimo su queste cose perché non sono il mio pane quotidiano, non ha molto senso. E quindi ieri sera in chat con Fran, che eravamo insonni, stranamente, ci ragionavamo alcuni siti, poi ho chiesto anche su FriendFeed, mi sono stati dati tantissimi consigli e sono andata un po' a testare tutti questi servizi. E fino adesso ha vinto Podomatic, che ha questa struttura un po' come se fosse un blog, per cui si possono caricare i propri podcast, fare in modo che vengano anche scaricati e dare una forma di, sentite come parlo, come un qualunque venditore di fumo, fidelizzare così, insomma, e organizzarli in un modo un po' concreto. Per cui, visto che questa cosa giustamente viene richiesta, insomma, dare un minimo di ordine alle cose. Comunque, tornando a noi, tornando all'ultimatum alla Terra, io mi do l'ultimatum a me stessa perché comunque non mi devo più mettere in questi tunnel nei quali poi non so uscire. Vi posso dire questo: allora, senza stare ad invocare stupidamente anche l'intoccabilità dei grandi classici, insomma, non ha molto senso riprendere queste vicende, e soprattutto le vicende dell'alieno Klaatu, per poi ributtarle in una specie di circo, di effetti speciali che, come vi dicevo prima, anche se funzionano perlomeno nei primi 20-40 minuti, va bene, perché comunque c'è questo atteggiamento. Tra l'altro, Keanu Reeves è nella sua parte ideale, perché come si potrà notare, insomma, si vede un po' questa fissità del suo sguardo, perché pare che si sia fatto del botulino, e per cui ha questo sguardo alieno che effettivamente funziona, perché non veniamo guardati come se fossero una sorta di scarafaggi voluti, che brulicano sulla terra e la stanno praticamente prosciugando, per cui egli viene non per salvare certamente la razza umana, ma certamente per salvare una risorsa grossa e grande come la terra. E come vi dicevo, poi c'è questo repentino cambio e questa decisione di rimandare l'apocalisse, nel momento in cui, anche se la matrigna, insomma, scienziata interpretata da Jennifer Connelly, è bellissima, è bravissima, e il ragazzino che lei ha in eredità da un marito morto in una missione non ben identificata, insomma, si abbracciano perché stanno per morire, perché comunque c'è il baratro che li aspetta giusto dietro l'angolo, per cui c'è questo repentino cambio e questa retorica che spazza via tutto quanto. Tra l'altro, c'è questa scena nella quale si vede anche Ratzinger, e devo dire che in tutta la sala c'è stato un sussulto di terrore, di paura, perché a quel momento lì, in quel momento lì, si è veramente capito che si poteva essere in pericolo.
Supply to catch this big one.
Approfitto per salutare le persone che ci sono in chat e i lurconi silenziosi anche quelli che si sono messi adesso nella chat, ovvero il nostro Mare, anzi il collaboratore d'Oltra, il nostro Marians collaboratore d'Oltrape preferito, che ci manda sempre questi pezzi meravigliosi che vabbè, non ce la faccio a essere così così compiacente, più forte di me, devo sempre essere dissacratoria. Comunque, a parte gli scherzi, lo ringraziamo pubblicamente, visto che ci ha fatto ascoltare tonnellate di musica inusuale e che le vostre orecchiette vergini devono imparare ad apprezzare sempre di più. Allora, intanto torniamo sempre al discorso che stavamo facendo su Ultimatum alla Terra. Da sottolineare come cambiamenti, se vogliamo cercare le differenze tra il primo e quello di contemporaneo, possiamo dire questo: nell'episodio originale il ragazzino era, come dire, una sorta di tramite per l'alieno e ad accostarsi alla cultura umana, non soltanto quella matematica poi impersonata dalla quella famosa equazione che poi l'alieno risolve con lo scienziato che lo trasborda poi diciamo nella parte più razionale scientifica della mente umana, e questo ragazzino in qualche modo era come se fosse una specie di bussola che gli forniva una serie di informazioni e gli poteva far capire forse meglio un po' le pieghe dell'animo umano, mentre invece nel film contemporaneo, nel remake, il ragazzino è antipaticissimo e Giuda, nel senso che comunque porta all'estremo tutte le crudezze, tutti gli egoismi tipici dei ragazzetti, ed è interpretato dal figlio di Will Smith, Jaden Smith. Sarà pure carino, però insomma è antipatico da morire. Poi sarà anche questa un'inizia, però Insomma, la famosa frase Klaatu Barada Nikto non viene pronunciata e io ho fatto questo ragionamento, questo parallelo, insomma, è un po' come se Terminator si mettesse a dire ciao ciao bambina, insomma, invece di hasta la vista, ed è una cosa, come dire, un po' traditrice. Allora, per chiudere il discorso su Ultimatum alla Terra, insomma, sarà pur vero che vengono spesi un sacco di soldi per creare questo circo di effetti, come vi dicevo all'inizio, è anche che è vero, insomma, che tutto questo poi sacrifica, viene sacrificato, sacrifica la trama, per cui, insomma, si perdono tutta una serie di spunti affascinanti. Se sentite miagolare, tanti saluti dalla nostra gatta, di spunti affascinanti che erano contenuti nel film del 1951. Adesso vi mando un altro pezzo mentre vado a vedere un po' cosa succede in chat e vi dico quello di prima. Prima, vi ho mandato una rivisitazione sempre di un pezzo contenuto in The Nightmare Before Christmas ed era Kidnap the Sandy Claws, ovvero, se ricordate il film, erano i tre ragazzini terribili al momento in cui rapivano Babbo Natale e loro erano She Wants a Revenge. Invece adesso vi mando un altro pezzo e poi vi dico chi sono.
So fast, like a psycho.
Jean Stevens. Senti qua che crasi che ho fatto tra la pronuncia francese e quella inglese. Get Behind Me Santa, che Marianza ci segnala essere un uomo che insomma la sa lunga sulla musica, e che ha scelto alla fine, dopo averle scartate credo con sofferenza, questa canzone dal tono psichedelico. Dunque, archiviato Ultimatum alla Terra che non ci è piaciuto, passiamo a un film insomma che può andare bene per i ragazzetti, ma che tutto sommato può anche passare liscio liscio a chi ha voglia di vedere qualcosa di non troppo impegnativo e non il solito filmastro natalizio, che Madagascar 2. Dunque, li avevamo lasciati nel 2005, questi quattro animali, che erano la giraffa ipocondriaca Melman, poi c'era il leone Alex, Gloria l'ippopotama, scusate, e la zebra stupidotta, che non mi ricordo più come si chiama. Niente, comunque passiamo oltre. Dunque, vi stavo raccontando, la puntata numero 2 è decisamente superiore alla numero 1. Tra l'altro ricordiamo sempre che la DreamWorks cerca in qualche modo mi è sovvenuto, Gloria si chiama l'ippopotama, scusate, e Martin la zebra. Allora, ma chi se ne frega di come si chiamano questi quattro animali, insomma, comunque sempre alla fine sono sempre quattro stupidi animali, scusate. Allora, vi stavo raccontando questo, la puntata numero 2 decisamente, scusate, ma qua poi dalla chat anche in privato mi disturbano e io ogni tanto mi distraggo. Allora, vi stavo dicendo, si ritrovano sull'isola di Madagascar, dove c'erano approdati per sbaglio dopo questo rocambolesco viaggio scappando dallo zoo di New York, e le ritroviamo esattamente lì dove stavano, con, se ricordate, anche i quattro pinguini terribili, psicopatici e cattivissimi, che secondo me erano i personaggi migliori e tuttora lo restano. E se ricordate anche, c'era anche il personaggio stupidotto di Julian, ovvero il capo dei lemuri, che si occupava soltanto di fare rave e di calarsi, insomma, di egocentrismo. Chiaramente i quattro amici, insomma, in qualche modo comunque vogliono ritornare allo zoo, dove sentono poi di appartenere. In qualche modo i pinguini, insomma, si ingegnano e fanno rifunzionare un aereo che chiaramente poi fa la stessa fine del volo 815 di Lost, e atterrano dove? Atterrano su Mamma Africa, per cui c'è questo ritorno reale alle origini, dopo essere passati nella culla comunque della natura, che è sempre Madagascar, e in qualche modo il leone ritrova la famiglia d'origine. Allora, intanto facciamo una pausa e vediamo un po' che succede in chat, vi mando questo pezzo dei The Long Blondies, Christmas is Cancelled.
Shopping, saw your shadow on the curtain. I presume you let yourself in. Here's the key you get to return. You ask me how I've been and if I've seen much snow. Skillfully avoiding things that happened here a year ago. So she's turned you out, has she? I can't.
fish and chips for tea. I'll watch the queen and go to sleep. I'll watch the queen and go to sleep. Sit by the fireplace. You look ridiculous. You can't just come and stay here like you did last Christmas. You know what you did wrong on Christmas. Christmas is cancelled.
Sono le 21.01, siete sempre collegati con Radio Nation, io sono Daniela e questa è la puntata numero 13 in diretta di un mercoledì da Leoni. Allora, vi abbiamo appena passato i Trans-Siberian Orchestra Christmas con Carol of Bells, un pezzo coinvolgente e particolare. Stavamo raccontando, cercando di trovare il bando della matassa tra tutte le cose a cui dobbiamo fare attenzione, della seconda puntata di Madagascar. Allora vi stavo dicendo che per il leone, che insomma è abituato ad esibirsi facendo piroette e acrobazie invece che insomma far rispettare la dura legge della natura, si ritrova poi a dover fare i conti con questo cattivone che è interpretato da Makung, che è un altro leone, per cui bisogna un po' contendersi insomma il primato della foresta, e chiaramente non sapendo fare a botte insomma finisce esiliato. Poi si ritrovano molti personaggi che c'erano anche nel precedente, ovvero la vecchina terribile, per cui insomma terrorizzava chiunque con la sua cattiveria. Tra l'altro in Madagascar 2 non c'è una morale, come dire, retorica, ma comunque appena accennata, che è quella per cui sempre gli esseri umani, appena si insediano in un luogo, insomma non fanno altro che prosciugarlo, per cui gli animali della foresta e della riserva si ritrovano senza acqua, perché questo gruppo di turisti insomma anche essi si ritrovano abbandonati e in qualche modo ricostruiscono una forma di comunità che non riesce chiaramente, strano, ad integrarsi con il territorio e l'ambiente e gli animali circostanti. Come vi dicevo prima, l'episodio è decisamente molto, molto, molto più carino, anche se questa parola è sempre un po' terribile, insomma, usarla, rispetto al primo. Per cui, se effettivamente avete voglia di guardare un cartone animato e di non rimanerne delusi, ecco, Madagascar 2 è la vostra scelta. Allora, adesso passiamo a fare una specie di piccolo bilancio, anche se io detesto i bilanci sia all'inizio che alla fine, che fine hanno, però insomma, visto che abbiamo sempre fatto la nostra rubrica lo stato di una nazione, per cui lo si vede anche un po' dal box office, possiamo fare una valutazione. I dati sono forniti da movieplayer.it, dove ci sono archiviati tutti i box office annuali, e in questo caso anche per la rilevanza del 2008, possiamo sempre fare il confronto tra gli Stati Uniti e l'Italia. Intanto possiamo vedere le posizioni che ci sono adesso, le prime 5. Attualmente negli Stati Uniti al quinto posto c'è Australia, il nuovo film di Baz Luhrmann con Nicole Kidman e Hugh Jackman, come dire, una sorta, viene pubblicizzato come una sorta di Via col Vento ambientato nel bush, per cui insomma un minimo di aspettativa, perché no, ce l'abbiamo, visto che ci rimane sempre nel cuore insomma Moulin Rouge. Poi ho visto alcune fotografie, insomma sono molto d'effetto. Poi bisogna vedere se effettivamente questo drammone poi regge per le 2 ore e mezza, per cui viene diluito. Per quanto riguarda il quarto posto c'è un eroe a quattro zampe, un cartone animato della Disney. Al terzo posto abbiamo I vampiri scemi, ovvero Twilight, dove c'è Cullen che gigioneggia e glitterizza alla luce del sole, insomma, e per fare un parallelo con film nei quali ci sono adolescenti vampiri, io direi che il film che assolutamente dovrete recuperare quando uscirà in Italia, credo che succederà a gennaio, Lasciami entrare, il titolo è questo in italiano, Let the Right One In, interpretato da questi ragazzini bravissimi. È un film tratto da un libro svedese, diretto da Thomas Alfredson, passato al Torino Film Festival con una grande accoglienza di pubblico, e tra l'altro se andate anche a cercare in rete, le poche persone fino adesso che sono riuscite a vederlo, insomma, ne sono tutte entusiaste. Realmente io l'ho visto, è un film che realmente merita in tutti i sensi, non è un film bugiardo, non è un film patinato, è un film molto sincero e molto crudo. Ripeto, poi ne parleremo più approfonditamente quando poi ci ritroveremo il 14 di gennaio, perché giustamente ce ne andiamo in vacanza tutti, e anche io ci vado dopo quest'anno insomma che lasciamo perdere com'è andato. Vi ripeto, insomma, cercate di incuriosirvi un po'. Mi dicono anche, tra l'altro, che il libro è decisamente ottimo. Io non l'ho ancora letto, ma mi sono molto incuriosita. Per cui abbandoniamo Twilight che ci intristisce e ricordiamoci che esistono delle ottime alternative. Basta un po' cercare. Al secondo posto in America c'è Tutti insieme inevitabilmente, mentre al primo c'è Ultimatum alla Terra, che comunque con questo, con il battage pubblicitario che ha avuto, insomma, è riuscito comunque a portare in saccoccia, diciamo, il budget investito. Mentre invece in Italia abbiamo al quinto posto So 5, di cui abbiamo parlato prima, il nostro caro vecchio amico Jigsaw. Al quarto abbiamo sempre I Vampiri Scemi, ovvero Twilight. Al terzo abbiamo Bolt, Un eroe a quattro zampe, sempre il cagnolino della Disney. Al secondo abbiamo Come Dio comanda, il film di Salvatores, che io non ho visto. Tra l'altro, sempre una notazione da backstage, udite udite, Salvatore ha aperto, come dire, si è incuriosito al lavoro, perché comunque si tratta di lavoro e di passione contemporaneamente, dei cinebloggers italiani, e ha deciso di fare questo incontro, chiamandone cinque, tra cui ci dovevo essere anch'io, però siccome sono stata sfigata, non ero in grado di porre delle domande perché, diciamo, avevo qualche problema ai denti, come insomma chi mi segue sa, e non potendo essere presente ho lasciato il posto a una mia cara amica che si chiama Sara, Deat, giornalista e cineblogger, che si è difesa benissimo, quindi complimenti. E altre quattro persone, sono Giovanni Cinefilo, poi Ferruccio Gattuso, che si occupa di un blog per Blogosphere, poi c'era Carla di Cineblog, poi Matteo Failla, che è stato l'organizzatore e che ringrazio ancora adesso, e per cui c'è stata questa, diciamo, questa rottura finalmente di questo argine, per cui la stampa sta da una parte e Cineblogger sta da un'altra, e io spero che questa sia una piccola rivoluzione. Poi si può storcere il naso quanto si vuole, ma insomma continuiamo così perché mi sembra giusto che ci sia questo tipo di confronto. Tra l'altro, se volete potete trovare tutti i contenuti andando sul sito di Come Dio Comanda, apposta nella sezione MSN, se non sbaglio, quindi potete benissimo farvi un'idea voi di come è andata, di come è andato l'incontro. Poi al numero 1 abbiamo sempre Ultimatum alla Terra, che insomma, come vi stavo dicendo prima, il battage marketing ha avuto il suo bel perché. Invece, per fare un discorso un po' più generale, in Italia i film che hanno incassato di più, per cui sono stati più seguiti dal pubblico, sono questi. Al quinto c'è Mamma Mia, il musical con la nostra cara vecchia Meryl Streep. Al quarto posto c'è High School Musical numero 3, al terzo Twilight, al secondo c'è Hancock, il supereroe, come dire, alternativo, e al primo posto, c'è Kung Fu Panda. Poi invece in America, decisamente secondo me va meglio, anche se senza nulla togliere Kung Fu Panda è un film divertentissimo e molto 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 carino, insomma, se facciamo il paragone con il primo posto degli americani, insomma, non facciamo un po' la figura dei cioccolatai. Comunque, al quinto in America c'è Wall-E, al quarto c'è Hancock, al terzo Indiana Jones, il regno del tesco di cristallo, ovvero come sconfiggere l'alieno da giardino, al secondo Iron Man, e invece al primo Il Cavaliere Oscuro. Per cui insomma non c'è proprio storia, vince l'America e ci dispiace. Per quanto riguarda invece gli incassi internazionali, quindi comunque europei, anche qui la fa da padrone il Cavaliere Oscuro, per cui diciamo che come provincia, insomma, italiana, siamo sempre un pochettino farlocconi, mentre invece quando poi ci adeguiamo come dire, alla vecchia Europa, insomma, un po' del lungo glielo diamo anche noi agli americani. Adesso io faccio una piccola pausa, vado a vedere un po' cosa succede in chat e vi mando questo pezzo di Palast Orchestra e Max Rabe.
Just like the one I used to know. While the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells. in the snow. I'm dreaming of a white Christmas with every Christmas card I write. May your day be merry and bright, and may all your Christmases be white.
Salutiamo anche il Randy MC con Christmas in Hollis. Allora, vi stavo Raccontando, stavo appunto chiudendo, facendo qualche considerazione sulla classifica generale, per cui insomma abbiamo visto che quest'anno a farla da padrone insomma è stato il Cavaliere Oscuro per una serie di motivi, non soltanto Heath Ledger, che comunque è stata un'interpretazione veramente ottima e comunque al di là di ogni retorica da ricordare, per cui insomma almeno dalle mie parti qua siamo contenti che The Dark Knight sia arrivato così, diciamo, allo popolo tutto. Allora, adesso possiamo fare una chiacchierata, giusto, poi chiudiamo tra un quarto d'ora e 20 minuti, insomma, lasciando un posto, credo, poi a Paco, parlando di The Spirit. Allora, The Spirit è, come dire, quest'anno più che mai, perlomeno la scelta italiana è questa, il film natalizio per eccellenza, se vogliamo trovare un'alternativa, anche se poi sappiamo che nel momento in cui qualcosa diventa alternativo, così diventa anche retorico allo stesso tempo. Ma dopo questa considerazione, insomma, possiamo dire questo. Allora, intanto è girato e adattato per lo schermo da Frank Miller, autore di fumetti eccelso, che conoscerete sicuramente o voi appassionati, che contribuì a creare e a visualizzare in qualche modo le proprie tavole all'interno di Sin City, girato assieme a Robert Rodriguez. E alcune scene, come sapete, sono state fatte anche da Quentin Tarantino, perché la fabbrica è quella. Invece questa volta scrive e dirige da solo. La serie è basata sui fumetti creati da Will Eisner, e il film ricalca, perlomeno dal punto di vista tecnico, proprio quel tipo di coloratura e di particolare espressione che è stata inaugurata, come vi stavo dicendo poco fa, da Sin City, ovvero è come se il fumetto fosse in qualche modo trasposto, ce la possiamo fare, sul grande schermo. Il film, secondo me, non è un brutto film. Ad alcuni hanno molto storto il naso, e posso capire anche per quale motivo, perché c'è questo grande modo teatrale di narrare, nel senso che i personaggi sono molto tagliati, però tutto sommato, forse dirò una bestemmia, è proprio secondo me il tono che in questo caso è stato scelto proprio specificamente per raccontare queste vicende di questo poliziotto che in qualche modo muore, ma poi risuscita. Perlomeno adesso vi racconto il discorso che si fa all'interno del film molto brevemente, non entro nei particolari, nelle differenze che ci sono col fumetto, perché poi avremo modo di parlarne anche a gennaio, quando ci ritroveremo, per cui insomma io devo dire che tutto sommato non l'ho trovato così brutto, anzi alcune cose le ho trovate molto evocative e in qualche modo coinvolgenti. Allora, come personaggi vi posso dire questo, così almeno facciamo un mero elenco. Allora, Spirit è interpretato da Gabriel Macht, che chi ha visto Una canzone per Bobby Long ricorda come un degno compare di John Travolta nei panni sempre di un professor ubriacone, che io ricordo che notai molto per la recitazione, come dire, empatica. E qui è sempre con la maschera, però insomma fa la sua porca figura, visto che comunque in ogni caso è stilizzato e va bene così, con questo occhio azzurro un po' malandrino, ed è a guardia della città, insomma dà una mano ai poliziotti, visto che comunque ci sono un sacco di criminali che vanno tenuti sotto controllo. Poi c'è questa figura di questa sua fidanzata, che poi ritroverà da adulto, che è Sand Serif, interpretata da Eva Mendes, che insomma è un bel vedere e vi posso assicurare riempie lo schermo in tutti i sensi. Poi c'è la fidanzata Ellen, interpretata da Sarah Paulson, che è questa biondina molto delicata ma per niente stupida. Inoltre c'è la figura anche di Paz Vega, che è questa Plaster of Paris, che è una specie di virago assassina. E un altro personaggio molto molto carino è quello interpretato da Scarlett Johansson, ovvero Silken Floss, che è l'assistente, non in seconda certamente, di Octopus, il cattivone interpretato da Samuel Jackson. Allora, nel frattempo che facciamo qualche ragionamento, vi mando Renato Carosone.
Thank you. mamma, mamma, e dammi una mano, la roba di mano per niscia a semmare, non saccio che fa e non saccio che fa.
Mo bene Natale, non te che denaro, e leggo il giornale, e mi pare a cucca. Mo bene Natale, non te che denaro, e leggo il giornale, e mi pare a cucca.
Cucà.
Mo bene Natale, non dai che denaro, me l'hai giornale, e me vai a cucà.
E basta cucà.
Mamma, mamma, e dammi una mano, la roba di mano per niscia a semmare, non saccio che fa e non saccio che fa.
Mo bene Natale, non dai che denaro, me l'hai giornale, e me vai a cucà.
E basta cucà. E basta cucca! E basta cucca!
Mamma, mamma, e dammi una mano, la roba di mano per niscia a semmare, non saccio che fa e non saccio che fa.
E basta cucca! E basta cucca!
Eccoci qua agli ultimi 10 minuti della trasmissione numero 13 di Un Mercoledì da Leoni. Insomma, ho appena mandato a Renato Caruson con Movene Natale, abbiamo fatto anche un mashup, come si dice in linguaggio internetiano, con i Chipmunk, visto che c'è questo falsetto, altro che i Chipmunk erano ancora di là da Benì, e senti un po' questi napoletani cosa ti fanno. Allora, vi stavo raccontando giusto altre notazioni su The Spirit, per cui insomma, se volete andare a vedere qualcosa di particolare e che comunque vi può anche stupire dal punto visivo, dal punto di vista visivo, perché no? Allora, adesso prima di passare ai saluti, io vi mando questo pezzo che tengo moltissimo a mandare e capirete anche perché.
There was Christmas Eve. Drunk tank, an old man said to me, won't see another one. And then he sang a song, the rare old mountain tune. I turned my face away and dreamed about you. Years from me and you. So happy Christmas. I love you, baby. I can see a better time when all our dreams come true.
You promised me Broadway was waiting for me. You were handsome.
You were pretty queen of New York City.
When the band finished playing, they held out for more. Sinatra was swinging, all the junk they were singing. We kissed on the corner, then danced through the night. The
you're up in that bed.
You scumbag, you maggot, cheap, cheap, lousy faggot. Happy Christmas, you're all sad, my God, it's our love.
The boys of the NYPD chorus still singing, oh, we're brave. And the bells are ringing out for Christmas Day.
Could have been someone.
Well, so could anyone. You took my dreams from me when I first found you.
I kept them with me, babe. I put them with my own. Can't make it all alone. I built my dreams around you. Are ringing out for Christmas Day.
Con Fairy Tale of New York, e concordo con Marianz, è una delle canzoni di Natale più belle che esistano al mondo. Allora, giusto il tempo per fare i nostri saluti e vi ricordo, io sono Daniela, questa è Radio Nation e vi lascerò poi con Paco che sta sistemando la playlist. Intanto faccio un caro saluto a Frana, la nostra direttora, che ci ascolta, a tutti gli ascoltatori fedelissimi. Ci ritroveremo poi a gennaio. Un ringraziamento chiaramente speciale va a Marianz, che questa sera ci ha onorato della sua presenza e della sua lurconaggine, insomma il pezzo che vi mando ora è sempre, per quanto riguarda il discorso che abbiamo fatto questa sera su The Nightmare Before Christmas, è la canzone This Is Halloween rivisitata dai Panic at Disco, e insomma io vi mando tutti quanti a quel paese per l'anno 2008, ma chiaramente lo faccio con grande amore e affetto.
Wouldn't you like to see something strange? Come with us and you will see. This our town of Halloween.
This is Halloween, this is Halloween.
Pumpkins scream in the dead of night.
This is Halloween, everybody make a scene.
Trick or treat till the neighbor's gonna die of fright.
In our town, everybody's faint.
In this town of Halloween, I am the one hiding under your bed. Teeth grow sharp and eyes grow red. I am the one hiding under your stairs. Fingers like snakes and spiders in my hair.
This is Halloween, this is Halloween. Halloween, 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 Halloween.
In this town we call home, everyone hail to the pumpkin song. In this town, don't we love it now? Everybody's waiting for the next surprise.
Round that corner man hiding in the trash can. Something's waiting at the house in Halloween. This is Halloween, running and striking in.
Aren't you scared? Well, that's just fine. Ride with the moon in the dead of night.
Everybody scream, everybody scream.
In our town of Halloween, glowing with the tearaway face, hair in a flash and gone without a trace. I am the who when you call, who's there? I am the wind blowing through your hair.
I am the shadow on the moon at night, filling your dreams with a brand new fright. This is Halloween, this is
have fun without a good scare. That's our job, but we're not mean. In our town of Halloween, in this town, don't we love it now? Everyone's waiting for the next surprise. Skeleton Jack might catch you in the back and scream like a banshee, make you jump out of your skin. This is Halloween, everyone's screaming. Won't you please make way for a very special guy? Our man Jack is king of the pumpkin patch. Everyone hail to the pumpkin king. Now this is Halloween, this is Halloween. This town we call home, everyone hail to the pumpkin song.